lavora peggio. Vi dico come è organizzato brevemente il nostro dipartimento, perché questo diciamo, spiega un po' l'impostazione che ho dato alla presentazione, ma è anche una chiacchierata, per cui se avete, io credo che se avete dei dubbi via via che parliamo potete tranquillamente interrompermi e chiarire qualsiasi dubbio. Allora, noi medici assunti presso il Dipartimento di Emergenza Urgenza, che della Dipartimento Interaziendale, siamo chiamati a svolgere sia attività ospedaliera, quindi come medici dell'automedica di Reggio, quindi al 118, sia attività intraospedaliera, nel soccorso in medicina d'urgenza. Questo fa sì che l'approccio al paziente sia un approccio a 360 gradi e quindi non sia molto molto settoriale, ma appunto abbracci la gestione del paziente dal territorio, dalla strada, come nel caso del trauma, fino alla gestione appunto all'interno dell'ospedale. Parto da un caso clinico che è realmente appunto accaduto da noi, un caso clinico tra l'altro molto molto semplice, cioè nel senso come ne possono capitare tanti, per affrontare un po' quello che è il discorso della gestione del paziente traumatico secondo le linee guida dell'ATLS. L'ATLS è questa grossa organizzazione, questa scuola nata in America in seguito ad un evento molto semplice. Il dottor Steiner, che era un ortopedico, nel 1976 stava viaggiando nel Nebraska con la sua famiglia a bordo di un piccolo aereo familiare, quando questo aereo precipitò. Il dottor Steiner si salvò ed era quello appunto che stava meglio in seguito al trauma. La moglie morì sul corpo e i tre figli avevano gradi diversi di gravità, e in attesa dei soccorsi il dottor Stein cominciò a prestare le prime cure ovviamente ai figli. La moglie ovviamente non aveva possibilità e fu trasportato insieme alla sua famiglia nel più vicino ospedale, un ospedale oseremmo dire periferico tra virgolette, se vogliamo portarlo nella nostra realtà, e si accorse che le cure che furono prestate alla sua famiglia in quel piccolo ospedale secondo lui non erano cure appunto sufficienti, non c'era stata una buona organizzazione, e fece questo tipo di considerazione: se io da solo sono stato capace di gestire i miei tre figli meglio di quanto si faccia in un piccolo ospedale, forse qualcosa in questo sistema, nella gestione del trauma, non funziona. Per cui dal 1978 istituì il primo corso ATLS negli Stati Uniti, ovviamente, poi è stato trasportato in Europa negli anni, alla fine degli anni 80, e nel 1980 l'American College of Surgeons lo fece proprio questo corso, e quindi approvò la gestione appunto di questo corso. Questa è un po' la storia dell'ATLS. Partiamo dal nostro caso. Caso, vi dicevo, realmente successo, una tranquilla mattina del Capodanno del 2013, appena montato in automedica, perché appunto abbiamo questo turno un po', orario un po', siamo un po' mattini, iniziamo alle 6.45, alle 6.50 in punto, viene una chiamata per una donna precipitata, non sappiamo bene le circostanze, da un terzo piano. Per cui la centrale dà un codice rosso di attivazione dell'automedico, ovviamente un Sierra Charlie rosso, e tradotto vuol dire rosso, massima gravità, Sierra, cioè la paziente in strada, andrete a lavorare in strada, 01 è un codice per definire il trauma. Lo stimato di arrivo sul posto della nostra automedica è di 10 minuti. Allora, secondo la TLS, noi in questi 10 minuti li dobbiamo occupare in qualche modo, il tempo appunto per arrivare sulla scena. Cioè l'approccio al malato inizia ancora prima di aver visto il malato. Come? Allora, se lavoriamo in una squadra ben strutturata, molti concetti sono ovviamente già stati trasmessi. Se lavoriamo con un personale che può essere l'autista volontario o un infermiere che conosciamo meno bene, è ovvio che quei 10 minuti noi dobbiamo sfruttarli al massimo per organizzare bene il lavoro. Che vuol dire organizzare il lavoro? Sostanzialmente dire all'autista, invitare l'autista magari a mantenere lontani gli astanti in attesa delle forze dell'ordine qualora queste dovessero intervenire, all'infermiere appunto di gestire i familiari, insomma bisogna darsi dei ruoli, perché altrimenti si arriva sul posto e si rischia di perdere dei minuti preziosi sulla scena. A questo punto, arrivando sulla scena, la prima cosa da fare è vedere se la scena è sicura. La TLS, come tanti altri corsi che voi probabilmente avrete fatto, sottolinea, ripete all'ennesima potenza questo concetto. non intervenire se si mette a rischio la vita dei soprattutori, fondamentalmente. Quindi pali della luce che pendolano con dei fili scoperti, un albero con un ramo che sta precipitando, o qualcuno con una pistola, insomma dobbiamo prima di tutto salvaguardare la nostra incolumità, perché sennò si rischia di aumentare il numero di feriti o di decessi. Proprio questo è un concetto fondamentale. Una volta fatto questo, cioè una volta che ci siamo assicurati che la scena è sicura, bisogna iniziare quella che è la valutazione primaria del paziente, compreso un attimino quello che è una valutazione iniziale, perché ci fornisce delle indicazioni che, se vengono perse in questa fase, probabilmente saranno perse lungo tutto il percorso del paziente stesso. Allora, la valutazione primaria quindi comincia con un'impressione generale. Quindi abbiamo detto la scena è tranquilla, ci possiamo avvicinare alla vittima del trauma in questo caso, e dobbiamo appunto farci un'impressione generale. E poi dobbiamo seguire l'ABCDE, così come avviene nel paziente internistico, a maggior ragione deve avvenire nel paziente traumatico. Quindi l'impressione generale inizia immediatamente dopo la valutazione della sicurezza della scena. È importante che noi ci avviciniamo al paziente vittima del trauma con approccio frontale, quindi non dobbiamo andare alla testa, ma con approccio frontale, perché la nostra priorità in quel paziente che troveremo prono, che troveremo supino, che troveremo in qualunque posizione, la cosa fondamentale è garantire un'immediata mobilizzazione del capo, ok? Mi raccomando, noi in questo, diciamo, proviamo a calarci nella realtà, quindi immaginiamoci questa scena. Arrivano tre persone, quindi il medico, l'infermiere e in questo caso l'autista, che da noi è un volontario, ma nelle altre realtà potrebbe essere un paramedico, insomma potrebbe essere un'altra figura. Allora, il medico deve purtroppo, per fortuna, essere il team leader, quindi diciamo deve un attimino gestire la situazione e gestisce le questioni più critiche. In questo caso il primo approccio è l'immobilizzazione manuale del capo con un approccio frontale. Cosa si chiede al paziente? Domande semplici: signora, si ricorda cosa è successo? Come sta? Perché anche una semplice risposta, sto bene o sto male, ci dà delle informazioni che servono appunto a incastrare tanti tasselli in questo puzzle per capire le reali situazioni del paziente. Quindi l'impressione generale che noi abbiamo è di una donna di circa 35 anni che viene trovata supina, in stato confusionale, e che ha numerose ferite sanguinanti a livello del corpo. Ok, questa è la situazione ancora prima di aver cominciato la visita della paziente in questo caso. Però, come vi dicevo prima, spero che si legga bene, questa è riprodotta dalla TLS, questa diapositiva. Qui noi, come medici dell'extraospedaliero, come medici che per primi gestiamo questa paziente nella fattispecie, dobbiamo raccogliere una serie di dati che, se vengono persi, noi perderemo per sempre, non vengono trasferiti. Perché vi dico questo? Qui abbiamo una notizia, cioè che questa donna si è lanciata dal terzo piano di questa abitazione. Allora, noi semplicemente con un colpo d'occhio dobbiamo tentare di capire l'altezza da cui è venuta, perché la TLS ci dice: attenzione, se la dinamica è maggiore, cioè se la signora si è lanciata a più di 6 metri di altezza, quindi rientra nelle dinamiche maggiori, o nel caso degli incidenti stradali, se si è avuto un'intrusione all'interno del veicolo, o se c'è stato un decesso all'interno dello stesso veicolo, sono tutte condizioni ad alto rischio in cui la cinematica è importante. Per cui anche se la paziente, noi la troviamo, magari che ci risponde, ci parla, magari abbiamo anche il tempo di misurare una pressione e una frequenza, e troviamo che la pressione e la frequenza siano buone, sono tutte condizioni in cui la TLS dice: attenzione, non portarla nell'ospedale periferico dove non potrebbe essere garantita la cura definitiva, ma portalo, magari impiegando 10 minuti in più, un quarto d'ora in più, in ospedale, in un DEO di livello più avanzato, affinché questa donna, che comunque ha delle potenziali lesioni alla luce della dinamica, possa essere gestita fino alla fine. Quindi qualora abbia bisogno di una sala operatoria, di una neurochirurgia, qualora abbia bisogno di un'ortopedia, o se è una donna gravida, di un'ostetricia, o di... cioè insomma, valutare è compito nostro a questo punto capire, o per la cinematica o per le lesioni riportate, se il paziente o la paziente in questione debba essere centralizzata in un ospedale di livello più avanzato. E quindi già nell'impressione generale noi cominciamo a farci una sorta di schema. A questo punto dobbiamo gestire la prevede nel trauma le vie aeree, airway, ma anche l'utilizzo rapido di un collare cervicale, ricordandosi due cose: che Il curare cervicale di per sé, da solo, non è sufficiente a garantire al 100% quella che è la stabilità dell'arachide cervicale. Per cui c'è bisogno sempre di qualcuno che si prenda, che immobilizzi manualmente il capo, nonostante noi abbia applicato un curare cervicale, ho messo lì le varie misure, ricordiamoci che è semplicemente una foto per ricordarci che non esiste una sola misura e che collari di dimensioni differenti potrebbero, cioè da quelle che è la, diciamo, l'anatomia del paziente, potrebbero essere paradossalmente più pericolosi rispetto al non utilizzo. Quindi assicurarsi che abbiamo il collare cervicale della giusta dimensione. Questo lo si fa prima, ovviamente, che succede il trauma, insomma, quindi c'è bisogno di un'organizzazione del sistema per cui è previsto almeno tre misure di collari, molte nasofaringee, orofaringee, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che un paziente che ha, questo lo dicono molti studi, il paziente che ha nel politrauma una frattura accertata di un tratto della colonna ha il 10% di probabilità di avere un'altra frattura in un altro distretto della colonna. Quindi nel momento in cui noi sospettiamo un trauma cervicale importante, consideriamo che tutta la colonna sia a rischio di frattura, quindi utilizzare dei dispositivi adeguati. Nel momento in cui noi vediamo una paziente, bisogna assicurarsi che le vie aeree siano ferme in quel momento e che non siano a rischio successivo di ostruzione. Una parte sedentaria appunto mobile, un corpo estraneo in bocca, appunto dobbiamo assicurarci che quelle vie aeree siano appunto ben predisposte. Nella nostra paziente lei risponde, anche se in maniera confusa, quindi il paziente che risponde, che ha un Glasgow superiore a 8, in questo caso, sappiamo che le vie aeree le protegge, quindi in questo momento la paziente da quel punto di vista non ci dà non ci dà preoccupazione, tenendo sempre presente che qualora cambia anche solo una delle situazioni cliniche del paziente, bisogna sempre ritornare là e ripercorrere appunto il cerchio in maniera appunto inversa. Quindi noi applichiamo il nostro bel collare cervicale e passiamo alla B. La B appunto si va a valutare quella che è la simmetria dei due vitolaci, quindi se il paziente respira in modo simmetrico, se l'escursione della gabbia toracica è adeguata. E una cosa fondamentale da valutare è la frequenza respiratoria, perché frequenze troppo basse, ovviamente, o troppo alte, non garantiscono un'adeguata ventilazione, quindi non garantiscono ossigenazione dei parenchimi nobili, in questo caso è quello che ci interessa ovviamente in acuto. Per cui se troviamo una ventilazione molto bassa, sotto i 12, dobbiamo assistere in maniera con un ambo questo paziente, così come se troviamo pazienti che hanno invece una frequenza troppo alta, poiché in pratica viene ventilato solamente lo spazio morto, anche in questo caso noi dobbiamo assistere con la ventilazione. Nelle forme intermedie, cioè con un paziente che non ha un'elevata frequenza, cioè tra i 12 e i 20, o una tachipnea, si può decidere se mettere o meno l'ossigeno, ma senza necessità appunto di ventilare. Ricordando che il paziente che abbiamo davanti è un paziente che ha un dinamismo nella sua clinica, nella sua presentazione clinica. E il nostro appunto approccio deve essere sempre quello di mettere in discussione completamente quello che abbiamo fatto precedentemente. Se noi troviamo ovviamente qualcosa che non va in uno di questi parametri, dobbiamo intervenire al momento senza passare alla valutazione successiva. Mi spiego meglio. Se un paziente ha un'assenza del murmure a destra, sospettiamo che quell'assenza del murmure possa essere un pneumotorace e che questo possa compromettere l'emodinamica del paziente, se non risolviamo B, è inutile andare a cercare un polso o andare appunto avanti nella valutazione. Bisogna risolvere il problema di B, perché altrimenti questo paziente ci sfugge. Nel nostro caso, una paziente tachipnoica, sta in quella fascia tra i 20 e i 30, per cui decidiamo che con dell'ossigeno al momento ce la potremo anche cavare. Quindi un buon 21, al momento B sembrerebbe non darci particolari problemi. C che cos'è? È la priorità è il controllare l'emorragia esterna. Si dice che ogni goccia di sangue è preziosa, anche una goccia in più di sangue è preziosa nel paziente traumatico. Quindi controllare l'emorragia esterna con quello che abbiamo, con delle compressioni, con dei lacci emostatici, dei tourniquet. Sentirete molti studi, avrete letto sicuramente molti studi in cui c'è il dubbio, lacci emostatico sì, lacci emostatico no, inficia quella che è la funzionalità dell'arto, determina un'ischemia dei tessuti. Questo è tutto vero, non voglio negare studi di rappresentativi, Però c'è da dire che la maggior parte di questi studi vengono fatti negli Stati Uniti, dove hanno dei tempi di percorrenza enormi. In media si calcola, si è escluso ovviamente i grossi centri urbani, però nelle realtà appunto degli stati meno popolosi direi che i tempi di percorrenza sono intorno ai 75 minuti. Se lo rapportiamo alla nostra realtà, per noi questi sono tempi biblici, qualunque realtà locale non prevede dei tempi appunto così lunghi, si interviene nel soccorso, insomma ci sono tanti centri più ravvicinati, per cui il problema integrità meno dell'atto da noi lo si pone un po' di meno. L'importante è bloccare l'emorragia. Sempre nella C bisogna valutare quella che è la presenza e la qualità del polso, se è un polso pieno, se c'è, se non c'è, se è regolare o irregolare, dopo vedremo perché. Il colorito della cute, un paziente che ci appare pallido, un paziente invece che invece è normo perfuso, ovviamente è roseo, quindi anche quello. La temperatura, se è fredda l'estremità vuol dire che sta vasocostringendo, e le fil capillare, se riusciamo, cioè vuol dire schiacciare l'estremità, vedere appunto qual è il tempo in cui si riperfonde la zona appunto che noi meccanicamente andiamo a rendere per un attimo ischemica. Se supera 2 secondi la cosa ci piace un po' di meno. Nel nostro caso la paziente appare pallida, è un sudato freddo, è leggermente tachicardica, ci sembra intorno ai 100, e ha un refill capillare superiore a 2 secondi. Vi faccio notare che finora noi non abbiamo preso in mano né uno sfigmomanometro, né tantomeno un frequenzimetro, un saturimetro, non abbiamo utilizzato niente, solamente abbiamo approcciato la paziente con la clinica, ok? Cioè non ci sono finora non abbiamo utilizzato degli apparecchi per valutare questo paziente. Quindi la valutazione primaria dell'ATLS non prevede assolutamente che si possano utilizzare delle corpi, è un approccio iniziale al paziente. La D, la disability, la conoscete tutti, in particolare si usa il GCS, che è il grado che va a valutare un po' quello che è lo stato di coscienza del paziente. Il GCS è nato nel trauma, nei pazienti internistici che hanno problematiche metaboliche di altra natura. La scala da preferire è il Kelly, la scala di Kelly, mentre il GCS è nato nelle mani degli anestesisti e rianimatori proprio sul paziente traumatico. Quindi nella nostra realtà, per esempio, la scala di Kelly la utilizziamo sul paziente internistico barra metabolico, la scala di Glasgow solamente sul paziente traumatico, perché è nato sul paziente traumatico, altrimenti rischia che le estremità vengano perse, cioè nel senso che un paziente che ha un Glasgow di 15, per esempio, in realtà ha una scala di Kelly 2, ad esempio, o viceversa. Quindi diciamo che sono più idonei alla scala di Glasgow nel trauma e Kelly nel paziente internista. Ovviamente il GCS non vuol dire che il paziente in automatico, che il paziente ha un trauma cranico o che abbia una lesione cerebrale, può voler dire tante cose, che il paziente è ipoteso, potrebbe voler dire, quindi ha un ridotto flusso cerebrale, o che, non lo so, ha fatto uso di droghe, di alcol, o che ha uno scompenso metabolico in quel momento, che sia il trauma sia avvenuto per altre circostanze. E altra cosa da guardare, quindi nella D, è quindi GCS, è il diametro pupillare, perché una nisocoria ci farebbe sospettare, quantomeno, un problema di aumento della pressione intracerebrale. Comunque sono tutte caselline del puzzle che noi andiamo a mettere nel nostro bello schema mentale, e alla fine ci aiutano a trarre delle conclusioni. Infine c'è nella nostra paziente aveva un Glasgow di 13 perché aveva gli occhi che appunto apriva gli occhi al comando verbale, il motore 6 nel senso rispondere, insomma muoveva, la mia risposta motoria era 6, B4 vuol dire che era un po' confusa nelle sue risposte, quindi un Glasgow di 13. Alla fine ultimo passo, sono un po' troppo avanti. Ultimo passo nella valutazione primaria è l'exposure, cioè un rapidissimo esame in testa a piedi per evidenziare eventuali lesioni che possano mettere a rischio la vita del paziente. Però deve essere molto molto rapido, non è come nella valutazione secondaria. Nel nostro caso vi è una lesione sanguinante al capo, verosimile frattura entrambe le tibie, multiple escorazioni al tronco, al collo. Questa è appunto l'exposure della nostra paziente. La valutazione secondaria invece si fa solamente se il paziente è stabile o noi l'abbiamo reso stabile dopo la valutazione primaria, perché ricordiamoci che la valutazione primaria non è solo diagnostica, è anche terapeutica, l'abbiamo detto, lì dove troviamo qualcosa che non va bisogna risolverlo senza passare al passo successivo. Quindi Se la paziente è stabile o è stata resa stabile, si fa la valutazione secondaria, che inizia con l'anamnesi a un familiare o al paziente stesso se si riesce, e con esame obiettivo, questa volta dettagliato, testa piedi, che preveda anche quello che sono i parametri vitali, diciamo così. Finalmente interviene l'epipalice, veniamo raggiunti dal personale dell'ambulanza. Arrivano sul posto di 3 minuti dopo l'auto medica, per cui finalmente possiamo caricare la paziente sull'ambulanza. Lì è disegnata una tavola spinale. Ricordo a chi non ha fatto corsi sul trauma che la tavola spinale è un ottimo presidio, però bisogna saper utilizzare, ovviamente, cioè quella pediatrica, ovviamente quella per gli adulti, bisogna saperlo utilizzare, perché nel momento in cui si carica il paziente, ovviamente si mette a rischio un movimento che non andiamo a compiere, e si mette poi paradossalmente a rischio di più la colonna vertebrale. Quindi c'è una manovra di log roll che va fatta molto attentamente. Il team leader in quel caso deve veramente ha un ruolo fondamentale, perché deve governare una squadra di 3-4 persone che devono seguire gli ordini, e in modo tale da garantire che la colonna venga mantenuta in asse. Vi ricordo che lì sono disegnati in azzurro, vi ricordo che una volta che si applica il fermacapo, cioè il fermacapo va messo dopo che il paziente è stato legato tramite questa struttura che si chiama ragno, perché altrimenti si rischia dei movimenti importanti a livello al passaggio tra C7 e D1. Quindi prima si lega il paziente con il ragno, ok? Una persona, in genere il medico, ma potrebbe essere anche un'altra persona che viene responsabilizzata, sta alla testa. Quando il tronco del paziente viene immobilizzato, appunto si applica il collare cervicale, cioè il fermacapo, che da quel momento in poi la colonna, solo da quel momento in poi la colonna del paziente non è più a rischio per fattori iatrogeni, diciamo così. Ok, quindi abbiamo immobilizzato la nostra paziente, e sempre nell'ambito della, questa volta siamo trasferiti nell'ambulanza per fare una valutazione più dettagliata, andiamo a raccogliere con il marito una sample. Ci dice se S sarebbe sintomi o segni, in questo caso è l'evento che ha scatenato, appunto, che ha determinato la chiamata. La paziente è precipitata circa 9 metri, è un terzo piano abbastanza alto, non ha allergie, mi ha chiesto se avesse allergie, non ne ha, assume un antidepressivo, non sappiamo ancora, non sappiamo bene il nome. Le patologie, solamente una depressione maggiore, viene appunto dichiarata a digiuno dalla sera prima, da 7-8 ore, e il motivo per cui è successo appunto è una colesionismo, cioè la signora, appunto colpita da depressione nelle vacanze di Natale, ha pensato appunto di fare questo gesto estremo. A questo punto sono, appunto, prendiamo i parametri vitali. I parametri vitali ci dicono una pressione 110-70, che potrebbe anche essere normale in una donna di 35 anni, ha una frequenza un pochettino alta, la frequenza respiratoria l'abbiamo già calcolata con le nostre manovre nella valutazione primaria, e ha un 98% con una PO2 di 60, che non è proprio brillante, insomma. Questa donna è in stato di shock o no? Chi dice che è in stato di shock? Tu lassù. Cos'è che non ti piace? Allora, non confondiamo mai l'accesso di allora non confondiamo non tendiamo a rendere sinonimi lo shock con l'ipotensione arteriosa, ok? L'ipotensione si verifica nelle ultime fasi dello shock. Lo shock inizia molto prima, lo shock inteso proprio come incapacità dell'organismo a fornire un adeguato supporto di ossigeno o cessione di ossigeno a livello delle cellule, dei tessuti. Quindi questa signora, in realtà, secondo secondo appunto la valutazione della TLS, questa signora è in shock. Perché? Allora, come vedete, la TLS suddivide lo shock in 4 fasi. Nelle prime due la pressione è totalmente normale, cioè se noi ci limitiamo a misurare la pressione arteriosa nella prima e nella seconda fase di shock, la pressione è normale. Però cos'è che cambia? Nello stato 1, addirittura, che è veramente molto molto sfumato, quello che dobbiamo cogliere, un paziente che ha uno shock in stato 1, quindi che ha perso un uomo di 70 kg, meno di 750 ml di sangue, comincia a risultare leggermente ansioso e la frequenza cardiaca tende a portarsi verso i 100 battiti al minuto. Ok? Diciamo che identificare sul territorio un paziente in stato di shock 1 è veramente molto difficile, perché ovviamente lo stato d'ansia è determinato dalla situazione, l'incidente stradale, credo che chiunque di noi abbia 100 di frequenza cardiaca, però dobbiamo cominciare a cogliere dei piccoli segni soprattutto di cambiamento, di deterioramento di quel paziente. Lo stadio 2 già è un attimino più, si rende un attimino più palese. Perché? Perché il paziente comincia a diventare tachipnoico, la frequenza cardiaca si porta a valori superiori a 100, soprattutto se è anziano, magari in terapia con beta bloccante, o un giovane sui 120, la cosa comincia già a non piacersi. E quello che si riduce è la pressione differenziale. Attenzione a questo parametro perché dal mio punto di vista ci può aiutare molto. Trovare una pressione differenziale francamente ridotta, cioè vuol dire che il paziente ha un incremento della diastolica che è determinato da tutte le vasocostrizioni periferiche che riesce a mettere in atto in quel momento, è qualcosa che ci fa sospettare che questo paziente stia cominciando a mettere in moto una serie di meccanismi di compenso, per cui o interveniamo rapidamente facendo diagnosi di shock, oppure questo paziente ci precipita in terzo e quarto stadio e poi gli diventa ben più complesso tirarlo fuori, d'accordo? Quindi attenzione anche ai segni clinici. La nostra paziente è in classe di shock 2, è tachicardica, ma è frequenza respiratoria elevata, la diuris ovviamente è più ospedaliero, non possiamo calcolarla, e dice il trattamento, il TLS ci dice il trattamento in questo caso sono i cristalloidi, in attesa di capire perché comincia ad avere questo shock in classe 2. Allora abbiamo detto, accesso venoso sì o no?
Sì.
Ok, dove lo prendiamo questo accesso venoso? Cioè quando? Più che dove, quando? Ora abbiamo caricato la paziente in ambulanza, ok? Stiamo facendo la nostra valutazione, abbiamo capito che è stato di shock 2. Non è una bella paziente, diciamoci la verità, c'è una paziente che dobbiamo monitorare in maniera stretta. Quindi se la realtà, nel protocollo nella vostra realtà è previsto dare informazione alla centrale, questo già è il momento di farlo. Nel nostro protocollo preospedaliero è previsto che nel momento in cui facciamo la valutazione iniziale del paziente, informare immediatamente la centrale. Uno, se poi ho bisogno di altri mezzi, perché questo potrebbe verificarsi in questa circostanza. E due, la centrale deve capire che ha un'automedica bloccata su un paziente critico, tra virgolette, per cui non può distaccarla su altre situazioni a rischio e va in un certo modo vedere quali potrebbero essere le alternative, ma quello è un problema di centrale che ora non affrontiamo. Però è importante che sappia quello che è il nostro impegno su questa paziente. Cioè dobbiamo dire, guarda, non è vero, non è che da 9 metri è inciampata per strada, se hai bisogno chiami. Qui io non mi staccherei molto a questa paziente, sinceramente. Poiché la letteratura su questo, cioè nel tramo ci sono la paziente in questo momento è in ambulanza, però prendere un accesso venoso una paziente in stato di shock sul posto vuol dire perdere altro tempo. La TLS coadiuvata da quell'altra grande grossa macchina organizzativa sulla gestione del trauma, che è il CAC-TLS, cioè il pre-hospital trauma life support, dice non perdere tempo sulla scena devi trattenerti massimo 10 minuti, a meno che non ci siano delle condizioni che ti impongono di stare di più, paziente incastrato, insomma più feriti, però se stai gestendo un paziente che trovi come in questo caso che puoi trasportare rapidamente, comincia ad andare, non perde tempo sulla scena, l'accesso venoso lo prendi durante il trasporto, ok? Quindi lo carichi il paziente, fai la valutazione rapida, perché la valutazione ti serve anche a capire dove portare questo paziente. Una volta che hai deciso, comincia ad andare, perché l'accesso venoso lo puoi prendere strada facendo, ok? E questo appunto è descritto dalla TLS, ma tutta la letteratura internazionale concorda di stare sulla scena nel paziente traumatico il minor tempo possibile. Andando verso il pronto soccorso, quindi decidiamo di fare due tentativi per prendere un accesso venoso periferico. Qualora dovessimo fallire entrambi i tentativi, l'alternativa è l'infusione intraossea. Non so se voi fate il preospedaliero, comunque la nostra comedica è fornita di trapanino, insomma, per cui un accesso venoso è un accesso, diciamo, per la funzione parenterale, è facilmente appunto reperibile in questo modo. Quindi linee guida, due tentativi di accesso venoso, diciamo, normale, e poi interveniamo subito con l'intraosseo. Per cui anche, per esempio, nel caso del paziente intubato, la somministrazione di farmaci per via intratracheale diventa il terzo, diciamo, il terzo dell'ordine, diventa il terzo step, ok? Quindi priorità alla vena, intraossea, e poi il terzo step, se il paziente è intubato, anche adrenalina, eccetera, quindi anche il paziente in arresto, intratracheale ha perso un po' posizione. Quanti ne facciamo di liquidi a questa paziente? 20 ml chilo è il dosaggio pediatrico. Sì, in realtà siamo, la TLS ha rivisto un attimino questa posizione. Vi dico perché. Allora, ora si apre il grande capitolo, la grande discussione sulla gestione dei fluidi nei pazienti. Allora, fino alle linee guida 2013, fino all'estate 2013, la TLS diceva un bolo di 2 litri rapidamente e vedere la risposta del paziente, vedere come si comporta. Se non va bene, altri 2000. Si arrivavano a fare fino a 20-30 litri ad un paziente un po' in trauma, una cosa enorme. Anche nel paziente sano, che ha una funzionalità cardiaca renale conservata, come in questo caso di una 35enne, erano una quantità enorme. Oggi la TLS ha rivisto finalmente, oserei dire, questa è la gestione del paziente. Perché la TLS ha un grosso vantaggio, è una macchina enorme, cioè dal punto di vista organizzativo credo che sulla gestione del trauma sia il top, tra virgolette, però ha un difetto, se possiamo dire così, un difetto ma che è anche un pregio. Cioè, prima di cambiare delle linee guida deve acquisire tante di quelle diciamo dimostrazioni, tanti di quei trial deve studiare prima di cambiare una propria linea guida. Questo fa sì che rispetto anche ad altri tipi di gestione del paziente traumatico arriva sempre un po' dopo, diciamo, perché nel frattempo acquisisce una serie di dati e solo quando è convinta della cosa cambia le linee guida, ok? Questo ci si orienta di meno, però fa anche sì che noi ci troviamo un contrasto tra quello che dice la letteratura e quello che dice la TLS. Finalmente questo problema si è risolto a fine 2013 con le nuove linee guida. Perché le nuove linee guida cosa ci dicono? Che vediamo come gestire l'infusione di liquidi di questi pazienti. Se l'emorragia è incontrollata, mi spiego, se il paziente ha un'emorragia e si riesce a tamponare perché ha una ferita lacero-contusa del quadricipite, quella lì in qualche modo la tamponiamo, quindi non abbiamo rischio che aumentino le perdite ematiche, ok? Però se poi, come nel caso di questa paziente, noi sospettiamo che ci sia un'emorragia che noi non riusciamo a controllare sul territorio, e a volte anche in ospedale, però sul territorio di sicuro, e la paziente in classe di shock 1 o 2, come nel nostro caso, i liquidi vanno mantenuti, vanno appunto infusi, a una cosiddetta velocità di mantenimento. E abbiamo un target pressorio molto ristretto, non dobbiamo superare i 90-100 di pressione, ok? Questo al fine di non diminuire il fattore della coagulazione, ma soprattutto per evitare che il sanguinamento con una pressione più alta possa aggravarsi, ok? Quindi abbiamo un target molto ristretto. Questa paziente aveva 110-70, quindi liquidi a velocità di mantenimento. Se invece il paziente è in stato 3 o 4, quindi vuol dire ha la pressione bassa di suo, dobbiamo infondere i liquidi per portare una pressione di 80-90, massimo 100, se sospettiamo un trauma cranico importante e sospettiamo un aumento della pressione intracranica, perché ovviamente dobbiamo vincere, per ottenere una pressione di perfusione, dobbiamo vincere quella che è l'aumentata resistenza a livello del parenchima, ok? Quindi, ora ci sono anche delle diapositive che, diciamo, riassumono tutto ciò. Quindi emorragia incontrollata, ricordiamo, classe di shock 1-2, quindi pressione normale, prendiamo l'accesso venoso, lo prendiamo in movimento così non perde tempo sul posto e ci accontentiamo di quella pressione. Classe di shock 3 o 4, infondiamo liquidi, non c'è scritto boli, 20 ml pro chilo, non c'è scritto nulla, c'è scritto solamente titola in modo tale da raggiungere un target di 80-90 sistolica o tutt'al più 100 se hai un grosso sospetto di trauma cerebrale con segni di ipertensione endocranica. Questo lo vediamo dal Glasgow, lo vediamo dal diametro delle pupille. Quasi siamo sfortunati, quello è una misopoglia di suo. mentre nel caso in cui l'emorragia è controllata, quindi qualcosa che noi riusciamo a tamponare dall'esterno, solo nel caso della classe 1 manteniamo i liquidi a velocità di mantenimento, se invece la classe 2, 3 o 4, un bolo di 1 o 2 litri. Se la risposta è rapida, cioè i parametri si normalizzano, mantenimento. Se la risposta invece è transitoria o addirittura non c'è, a questo punto si può fare un ulteriore bolo, ma qui siamo sicuri che se dovesse riprendere a sanguinare, tutt'a più doveva aumentare la pressione sulla sede dell'emorragia. Allora, ritorniamo un attimo a questa paziente. Qui avevamo detto che aveva forse 2 fratture a livello delle gambe, quindi una tibia bilateralmente, quindi avevamo una, cioè tra i 500 e i 1000 ogni arto, diciamo così. Quindi aveva già un 1000 almeno di liquidi di sangue perso, più aveva, è un politrauma, qui è una dinamica complessa, perché c'è da nono piano, qualunque distretto corporeo può essere coinvolto. Quindi dobbiamo sospettare che questa paziente abbia perso intorno a 1,5 litri. Allora, trauma penetrante. Questo si basa su tutti gli studi americani, perché hanno una serie di, una marea di traumi da accoltellamenti o da ferite d'arma da fuoco, eccetera. Quindi nel trauma penetrante il target pressorio è di 70, dobbiamo garantire il minimo, perché cioè il minimo di pressione è garantire il flusso cerebrale e coronarico fondamentalmente, e correre dentro, ma correre in sala operatoria. Nel trauma chiuso, quindi senza controllo di emorragia, il target è di 90, nel trauma cranico più trauma multisistemico 100. Mantenere una sistolica maggiore uguale a 100, diciamo che sui 100-105 possiamo accontentarci. Allora, cosa facciamo verso il pronto soccorso? Quindi allora, abbiamo deciso di partire. Una cosa da fare, come vi dicevo, se la centrale non l'abbiamo avvisata prima, mi sembra che ora sia il caso di avvisarla, perché il pronto soccorso, soprattutto il paziente traumatico, con una distanza, con un tempo di percorrenza così breve, 10 minuti, dobbiamo avvisarla anche abbastanza presto. Si mette in moto tutta una serie di meccanismi di preparazione. Poi, francamente, anche nelle nostre vicinanze ci sono realtà in cui l'ambulanza esce in codice rosso e non si sa come rientra, quando rientra. Però nella nostra realtà sempre avvisare, perché un ambulatorio di pronto soccorso si ferma in attesa del cadere il trauma. Prima cosa. Altro da fare, per chi è fortunato ce l'ha, un'ecografia. Noi abbiamo un ecografo anche di ultima generazione, anche piuttosto prestante. L'ecografia ci permette di indirizzare il paziente, oltre che indirizzare il paziente, ma anche di diciamo accelerare i tempi della diagnosi. Fatta l'ecografia, pochi dubbi, questa donna ha anche una piccola faltina nel Morrison, vuol dire che ha un sanguinamento intraperitoneale. Però 30 minuti della nostra preziosa Golden Hour sono già andati così, eh? Cioè, sapete, si parla di Golden Hour nel trauma. Ora, per fortuna, in modo che studiamo un po' di meno, è stato un po' rivisto questo concetto, e si parla di Golden Period a seconda dell'entità della difficoltà clinica, delle esigenze del paziente. Però qui, dove gioca un fattore del tempo, 10 minuti nell'andare verso il paziente, 10 di distanziamento sulla scena e 10 a tornare, cioè qui è una distanza breve, a volte le distanze sono anche più lunghe, mezz'ora è andata. E questo non lo dobbiamo dimenticare quando gestiamo un paziente. Ora ci cambiamo di divisa e mettiamo il camice con il resto, varie protezioni, guanti, occhiali, eccetera, e ci trasformiamo in medici del pronto soccorso che devono ricevere questo paziente. Noi possiamo apparirci tutte queste figure professionali, ok? Noi, nella nostra, ogni realtà ha dei suoi protocolli, ogni realtà è organizzata in modo diverso. Nella nostra realtà il medico appunto del pronto soccorso è il team leader, che lavora con 2 infermieri. Queste sono le 2 figure fisse. Gli altri sono tutti optional, cosa devi dire? E io li manterrei quale tale, cioè come optional, perché nelle poche esperienze in cui si chiamano tutti gli specialisti assieme, in questo caso la signora potrebbe anche giovarsi dell'ortopedico, del chirurgo sicuramente, del rianimatore, eccetera, nella mia esperienza vi dico, si fa un caos in cui noi finiamo nell'angolino a scrivere al computer, che è una cosa proprio molto così triste, diciamo così. I vari colleghi pretendono di essere gli scienziati che sanno tutto, e finiamo per non gestire bene questo paziente. Okay? L'idolo non è codificato, questo tipo di approccio si finisce a fare dei pasticci, secondo me, enormi. Quindi noi dobbiamo stare alla, diciamo, dobbiamo essere team leader. Qui, cioè, se abbiamo fatto qualcosa in automedica, che eravamo solamente con un infermiere, a maggior ragione possiamo fare in ospedale. E dobbiamo essere i leader di questa situazione, cioè noi dobbiamo capire se è il caso di chiamare il rianimatore o se in questo momento non ci serve, non lo chiamo, l'ortopedico ci può servire o non servire, insomma, però siamo noi a dare le priorità di gestione di questo paziente. Nel tempo di secondo livello, quindi siamo arrivati finalmente all'interno, ci è stato consegnato questo paziente, cosa abbiamo a disposizione? L'HLS, tutte queste cose che ora vi mostro, le chiamo presidi aggiuntivi alla valutazione primaria. Allora, è arrivato il paziente, io sono lì che aspetto, il collega magari se è un bravo medico dell'emergenza territoriale mi descrive tutto quello che ci siamo detto, precipitazione, come l'ha trovata, cosa ha fatto, quanti liquidi ha infuso, eccetera. In realtà bisognerebbe pretendere queste informazioni, perché altrimenti ci perdiamo. Io che sono dentro ovviamente posso giovarmi di questi presidi aggiuntivi alla valutazione primaria, che fuori non ho. Un monitor multiparametrico, che posso tranquillamente agganciare, chiedere a uno dei miei infermieri di agganciare. Il sondino nasogastrico, questa cosa si dimentica sempre di metterla, o comunque si dice vabbè, poi dopo se ne parla. In realtà non è così, perché si riduce notevolmente il rischio di inalazione, e soprattutto se abbiamo ventilato questo paziente, gli entrerà con un addome fortemente gonfio, aumentando quindi il rischio di inalazione e peggiorando il pattern respiratorio, perché ovviamente si affamma sale, questo è abbastanza semplice da intuire. Un catetere vescicale che ci serve per monitorare quella che è la diuresi del paziente. Nella tabella delle fasi di shock, uno dei parametri per capire la fase di shock è appunto la diuresi. Una radiografia del torace e del bacino. Queste, proprio seguendo il protocollo HLS, che è anche da noi ovviamente diffusissimo, si possono fare in sala emergenza. E noi possiamo chiedere in sala emergenza. Perché, direte voi? Perché qui ci potrebbe essere facilmente, in un minuto, il tempo di, appunto, di fare una lastra, possono essere identificate delle lesioni potenzialmente, diciamo, letali, per cui portare il paziente in giro per l'ospedale, anche se abbiamo un TAC a porta accanto, potrebbe essere molto pericoloso. Quindi questo qui ci permette di escludere le lesioni potenzialmente letali. Quindi PNX e un'apertura del bacino, il cosiddetto libro aperto, per cui il paziente ha un sangramento retroperitoneale, eccetera. Un bel ecografo. Finalmente anche la TLS lo sta pubblicizzando, diciamo così, anche se ancora parla di lavaggio peritoneale, ma in Italia non lo fa nessuno, nemmeno negli Stati Uniti, perché anche chi ha una sensibilità, diciamo, ridotta, una specificità zero, e l'emogas, ok? Poi tra due settimane il professor Schiraldi mi distruggerà se mi passa. Ok, questi sono i presidi aggiunti.
Ha detto anche 5 mesi.
Ma io sono lavorato 8 mesi, conosco. Vabbè, quindi l'emogas è un presidio aggiuntivo anche nel trauma. A questo punto il povero medico di pronto soccorso si trova in questa situazione. Non sa a questo punto cosa fare. Se chiamare il centro trasfusionale, se chiamare il rianimatore, l'ortopedico, se allertare la sala operatoria, se mandare il paziente intatto, cioè si trova con un grosso punto interrogativo sulla testa. Per rispondere a questa domanda, l'unica risposta ci viene da questo, cioè da rivalutare il paziente, ok? Cioè noi dobbiamo rivalutare questo paziente, capire cosa abbiamo davanti, che tempi abbiamo, che pericoli immediati ci dà, perché altrimenti alla domanda di prima non potremmo mai dare una risposta univoca, cioè dipende da quello che abbiamo davanti. E dobbiamo riprendere la rivalutazione primaria. Nel nostro caso è questa, e anche un po' migliorata. Il collega della pomedica ha anche un po' dei suoi parametri un po' più stabili, direi. Non da così andarsi a prendere il caffè nel frattempo, ma comunque ci dà un attimo di respiro in più, ok? E qui veniamo a cosa ci dicono le linee guida, ai grossi dibattiti che si aprono. Il paziente deve andare in TAC, il chirurgo non la vuole. Eccetera. Secondo me la nostra fortuna di medici dell'emergenza è che se questa cosa se l'HLS è contemplato ed è accettato, approvato, tutto quello che vogliamo dall'American College of Surgeons, io credo che il chirurgo più di tanto non ci possa ostacolare, insomma non possa alzare un muro, lo dice la sua società americana, insomma deve anche in un certo modo accettarla questa cosa, d'accordo? E questo è un bene che i chirurghi siano nell'ambito dell'HLS, spesso lo ritroviamo come istruttori, ok? Vediamo cosa ci dicono le linee guida europee, così ci chiariamo un po' le idee, perché questo dibattito veramente TAC non TAC è micidiale. Allora, prima di tutto parte le linee guida europee dicono che raccomandiamo che il clinico, il medico, capisca, cerchi di stabilire quella che è la quantità di sangue perso, insomma l'entità dell'emorragia, usando quella che sono i parametri del paziente, utilizzando quello che è il tipo di lesione anatomica che lui riesce a vedere, ma anche il meccanismo con cui ha procurato quelle lesioni, quindi il famoso terzo piano, e anche quella che è la risposta del paziente ai primi tentativi di rianimazione. Quindi noi, in base a questi criteri clinici prevalentemente, ma anche di cinematica, dobbiamo più o meno arrivare a stimare quanto sangue ha perso quel paziente. Abbiamo detto 1,5 litri orientativamente, ovviamente intraaddominale non riusciremo mai a quantificarlo con una semplice FAST, però cominciamo a capire che quella paziente ha perso circa 1,5 litri di sangue. E i pazienti che si presentano in shock emorragico e una sede identificata di sanguinamento vadano incontro immediatamente a una procedura di controllo di emorragia tradotto con l'intervento chirurgico, a meno che le misure di rianimazione iniziale non abbiano avuto successo. Cioè, tradotto, se noi siamo riusciti a stabilizzare, avere dei parametri accettabili in un paziente, anche se prima era in stato di shock, quindi se siamo stati bravi, fortunati nella rianimazione, questo paziente deve andare a fare altre indagini, altrimenti se non ci siamo riusciti va direttamente in salvatore. Cioè, un paziente instabile non lo manderemo mai in TAC perché rischiamo di perdere il paziente, ok? Quindi abbiamo un emoperitoneo in un paziente instabile, il paziente va in salvatore, senza discutere. Se invece siamo riusciti a stabilizzarlo, bene, ci siamo ritagliati quei 10 minuti, un quarto d'ora per andare anche in TAC. Ovviamente continuando a monitorizzarlo, ci mancherebbe. I pazienti che si presentano con shock emorragico e una causa di sanguinamento non conosciuto, questa è la situazione più brutta, devono andare incontro a altre indagini, ovviamente. Se non sappiamo questo paziente dove perde, se ha un retroperitoneo, se ha una lacerazione dei vasi a livello delle iliache, cioè se non abbiamo una certezza di quello che è successo, anche se il paziente è stabile, noi dobbiamo andare a identificare la sede del sanguinamento. Mi è capitato un mese e mezzo fa un caso di un signore anziano con una bicicletta, che noi, il popolo delle bici, ci andiamo anche sul ghiaccio a 90 anni, per cui ci capitano frequentemente queste cose, aveva semplicemente una frattura di femore, avendo 90 anni, ma 90, cioè 90 proprio, anche un litro di sangue col femore, questo paziente è andato in shock sostanzialmente. È ovvio che dipende dal paziente che abbiamo davanti, però se siamo sicuri che sia solo quello, beh, c'è l'intervento ortopedico. Ma se non siamo sicuri che questo paziente possa avere anche un retroperitoneo, non possiamo mandare il paziente solo in sala operatoria ortopedica, rischiamo di perderlo in un secondo momento. Questo, per fortuna, come vi dicevo prima, questo qui, quando vi dicevo in base alla risposta dei lipidi, in base alla risposta infusiva, è perché la TLS contemplava appunto, in base a quello diciamo prima del bolo di lipidi, se il paziente ha un responder transitorio oppure un non responder. In questo caso, insomma, questi pazienti devono andare appunto in sala senza stare lì a perdere tempo. Un'altra raccomandazione è che finalmente l'ecografia o la TAC in pazienti che hanno un trauma, insomma, del bus, insomma, del corpo, e i pazienti che invece hanno il liquido libero intraaddominale e sono instabili dal punto di vista emodinamico, sala operatoria urgentemente. I pazienti stabili in TAC. Quindi questo, diciamo, chiarisce. Cioè, se il paziente è stabile o è stato reso stabile da noi, ulteriori indagini, approfondimento. In questo caso il chirurgo ha ragione a dire, beh, però vorrei sapere dove sta perdendo. Cioè, in questo caso il paziente è stabile, il chirurgo ha ragione, perché altrimenti veramente diventa, quando va ad aprire, diventa complicatissimo per lui andare a capire la sede dell'emorragia. E quindi in questo caso è meglio che il paziente faccia l'esame di secondo livello. Ecco, non ce lo dice, potrebbe anche avere una milza rotta, però che ci sia una rottura di un meso o meno, questo l'eco ovviamente non dice, nemmeno la TAC nel 100% dei casi. Se il paziente è stabile, abbiamo ragione noi, questo paziente deve andare in sala urgentemente. Dico che ha ragione noi perché mangio parte che lui dice no, fammi andare. E questa è la TAC encefala, questa paziente la fareste? E se sì, in che tempi, insomma? Lei ha un grafo di 13, che sia la fase iniziale dello shock, che sia non so che viene in mente, abbia fatto uso di sostanze prima, che si sia, non so, che abbia usato dei farmaci, delle benzodiazepine magari a un 13 di grado. La facciamo da questa TAC? Questo qui è il nostro protocollo dell'area vasta via nord-occidentale, quindi che comprende le province di Parma, Piacenza e Reggio, per l'appunto. Si legge malissimo. Ve la leggo io. Allora, se un paziente ha un Glasgow inferiore a 15, deve andare in TAC. Ok? Se già 14, in cui si presume che abbia avuto un trauma cranico, deve fare una TAC. Quello che possiamo decidere è i tempi dell'attacco, ovviamente, in base a quello che, diciamo, cioè le condizioni della paziente. Se invece ha un Glasgow di 15, immaginate avere un paziente che viene con un trauma, un Glasgow di 15, deve avere... se non ha fattori di rischio, lo sono contemplato qui, ancora ve lo dico, niente, si fa l'osservazione, non è questo il caso ovviamente, fa l'osservazione e poi può andare anche a casa col suo, diciamo, con l'illustrazione, noi chiamiamo l'illustrazione sul trauma grande, insomma un parente si deve prendere cura del paziente, non deve lasciarlo per 48 ore fondamentalmente. Ma se ha dei fattori di rischio, tipo una terapia ipocoagulante, una malattia della coagulazione, se ha essa una cardiopatia, se ha essa appunto emofilia, per dire, deficit fattore 7, insomma qualcosa di conosciuto come deficit della coagulazione, deve andare immediatamente in TAC. Invece se ha avuto per esempio solamente un'amnesia degli eventi precedenti il trauma, oppure ha avuto un solo episodio di vomito, oppure non lo so, ha una storia di abuso di alcol per cui ci sembra che questa paziente possa aver abusato di alcol eccetera, l'attacco va fatto ma non può essere differita a 6 ore. In questo caso direi che quel Glasgow ci impone un attacco del capo che dura pochissimo in bianco, perché nella dinamica maggiore tutti raccomandano di procedere con indagini di secondo livello e non dar niente per, diciamo, per certo, cioè, insomma prima di dire no, è così per chi ha preso il benzo di azepine, noi dobbiamo essere sicuri che non abbia una lesione intracranica sostanzialmente. Ecco, qui c'è il problema dei miei esami di laboratorio che al computer si leggono benissimo, e qui no. Facciamo un profilo politrauma. Qui c'è sicuramente una mancanza da parte di chi ha gestito questa paziente, cioè non ha chiesto un test di gravidanza. Tutte le donne tra i 14 e i 55 anni bisogna chiedere un test di gravidanza, anche se spergiurano di non essere gravide, insomma bisogna sempre farlo, ok? Fidarsi bene o non fidarsi meglio. Quindi qui c'è una mancanza nel test, non è stato richiesto. E il nostro profilo politramo prevede un emocromo, che in questo caso è perfetto direi, la coagulazione che si chiama PT e PTT, anche qui dovrebbe essere a posto, un biochimico, qui vi leggo una glicemia 129, e c'è un emogas, il emogas e i lattati. E secondo me da questo esame, che apparentemente ha una prima, così, in maniera molto superficiale, potrebbe apparire perfetto, in realtà l'emogas e i lattati ci dicono, cioè, che qualcosa non sta andando bene. E in particolare abbiamo dei lattati a 49, mi sembra, 43 e 50, e abbiamo un deficit di basi di meno 3,2. Allora, i lavori internazionali dicono che i lattati e il deficit di basi, che ovviamente sono indice di lattati, sono indice di un metabolismo anaerobio, vuol dire che c'è una sofferenza dei tessuti che stanno ricevendo poco ossigeno, è un indice prognostico importantissimo, non tanto nel singolo valore, ma nel, diciamo, bisogna continuare a monitorizzarlo ogni 2-3 ore. Addirittura c'è uno studio, mi sembra canadese, che, in cui coloro che avevano un lattato normalizzato a 24 ore dal trauma sopravvivevano tutti. La percentuale di coloro che sopravvivevano a 48, cioè che avevano un lattato ancora modificato dopo 48 ore dal trauma, aveva una percentuale di sopravvivenza di 22-23%. Quindi il lattato è un indice prognostico importante. Ma più che questo, come medici del pronto soccorso, più che l'indice prognostico, ci interessa capire che se noi troviamo un lattato aumentato, anche in presenza di altri esami apparentemente normali, qualche sospetto ce lo dobbiamo far venire, cioè questo paziente sta mettendo in moto, ha un metabolismo anaerobio, qualche parente, qualche tessuto sta soffrendo molto, a noi serve come per aumentare, incrementare il nostro dubbio che quel paziente stiamo vedendo qualcosa che non va, cioè. E la stessa cosa è il deficit di base, che ovviamente c'è un consumo di bicarbonati. Quindi questi qua, questi esami ci dice attenzione, qui non sta funzionando tutto perfettamente. Ho fatto questa foto, il nostro pronto soccorso, non è la paziente in questione, è un altro paziente, semplicemente per sottolineare l'importanza di questo apparecchio, di questo dispositivo che abbiamo acquistato da un paio d'anni, credo, che è il trauma transfer. Nel momento in cui il paziente arriva in pronto soccorso, conviene adagiarlo su questa, è una sorta di spinale moderna con delle cinghie, molto facile da mettere. Per cui questo paziente sul trauma transfer può andare in sala operatoria, può andare in TAC, quindi viene mobilizzato continuamente tra i vari lettini della sala urgenza, operatoria, eccetera, senza appunto compromettere quella che è l'incolumità della sua colonna. Quindi la paziente era stata stabilizzata, decidiamo di mandarla in TAC e abbiamo questo quadro, un piccolo ematoma subdurale che in regione fronto-parietale destra, che è il neurochirurgo di là di tenere sotto osservazione, ha delle contusioni a carico di entrambi i campi medio-basali bilateralmente, che ci spiega anche perché questa signora saturava male, presenta anche di un'elevata CO2, ha una marea di coste rotte, però per fortuna non segni di PNX, e ha la rottura della capsula splenica che giustifica quell'inversamento nel Morrison che abbiamo identificato. Ricordo a tutti che il Morrison nella FAST è la zona più declive dell'addome quando il paziente è supino, che è proprio la fascia più debole, quindi il sangue si accumula prima nel Morrison. E poiché noi vale sempre il concetto che dobbiamo perdere poco tempo, soprattutto nel preospedaliero, trovare un Morrison positivo, possiamo anche evitare di andare a cercare altre, cioè diciamo le altre tasche, il Douglas, la prenale, eccetera, perché ci basta che un esame sì no, cioè versamento sì, cioè versamento no, ma non ci aggiunge grosse informazioni, né il chirurgo mi dice ah vabbè, visto la minza, l'ho trovato la sua minza, come diciamo prima potrebbe esserci più componenti, per cui si interrompe subito l'esame si dà positivo. A questo punto rientra la TAC, andiamo a fare una rivalutazione, è fondamentale, e la paziente sta cominciando un po' a degenerare. E quello che noi possiamo fare prima del trattamento definitivo, che ovviamente non è sorpresa ma è la sala operatoria, dobbiamo ovviamente chiedere del sangue. Facciamo dei gradi di acido tranico sangue, ora vediamo perché, ma soprattutto quando andiamo a dare il sangue si sta sempre più sviluppando il concetto della damage resuscitation, cioè damage control resuscitation, che comprende sia la damage control surgery sia proprio la rianimazione, che è quella che è a carico nostro. In che senso? È stato visto che ottiene il trauma, nel politrauma si sviluppa appunto una coagulopatia, sia una coagulopatia trauma induced coagulopathy, il professore Agnelli ovviamente ne ha dette tantissime di questo. Comunque, perché si sviluppa questo, bisogna avere un trattamento aggressivo nei pazienti che hanno una fase di shock, stanno sviluppando appunto una fase di shock di grado avanzato. E quindi ci sono numerosi studi che contemplano un trattamento aggressivo, quindi come trasfusione sia di emazie, ma anche di plasma immediatamente e di piastrine. Tant'è vero che alcuni sottolineano un rapporto fra sacche di globuli rossi, piastrine e plasma di 1-1-1. Cioè utilizzare questi il plasma, utilizzare le piastrine e i globuli rossi, le masse concentrate, i rapporti di 1-1-1 sembrerebbe aumentare la sopravvivenza. Questa gestione del paziente traumatizzato si chiama damage control resuscitation e prevede appunto che ci sia un trattamento aggressivo con tutte e tre questi componenti. Più le due fiale di acido tranexamico che vediamo tra un attimo nello studio CRASH-2. Il trattamento però definitivo ovviamente è la sala operatoria, per cui nella nostra gestione del paziente ovviamente il chirurgo deve essere allertato, i vari pericoli devono essere allertati, tutto il personale di sala. Il CRASH-2, noi abbiamo introdotto nel nostro protocollo il tranexamico da un anno e mezzo circa. Il CRASH-2 ha valutato 20.000 pazienti in stato di shock, cioè con tutti i pazienti traumatizzati ovviamente, di cui circa 10.000 erano somministrato il tranexamico, 2 grammi in 10 minuti, e gli altri del placebo. E la mortalità era notevolmente ridotta in coloro che facevano il tranexamico, sia per causa appunto sia come mortalità totale, ma ancora di più come mortalità legata appunto al sanguinamento. Quindi questo studio è stato un po' il caposaldo del trattamento del paziente traumatizzato, anche che non faccia antiaggreganti, anche che non faccia anticoagulanti, nel paziente appunto nella gestione intraospedaliera del paziente traumatizzato. Un anno dopo la pubblicazione di questo studio, è stato fatto un altro agli stessi autori che aveva più o meno lo scopo di capire il perché. Perché c'è stata questa riduzione di mortalità? Secondo alcuni, infatti, era dovuto all'effetto antifibrinolitico, perché nel trauma si hanno iperfibrinolisi dal trauma. Secondo altri, che questa molecola, che è un derivato analogo della lisina che lega il tissue plasminogeno attivato, insomma, potrebbe in un certo senso avere degli effetti antinfiammatori. Nell'ambito di questo studio è stata fatta una suddivisione dei pazienti e si è visto che l'effetto maggiore lo si ha se viene somministra per le prime 3 ore dal trauma. Ragione per cui lo stiamo introducendo anche nel preospedaliero, perché se le distanze sono più alte, ovviamente, la somministrazione che sto facendo nel preospedaliero sembra ridurre appunto la mortalità globale del paziente. Quello che dobbiamo evitare nel trauma è questa triade. La triade di coagulopatia, ipotermia e acidosi. Perché alcuni potrebbero essere anche, cioè potremmo paradossalmente esacerbarle noi queste condizioni. Se somministriamo al paziente dei liquidi freddi nel preospedaliero, ovviamente abbassiamo la temperatura, quindi ogni ambulanza ha il suo scomparto in cui ci sono dei liquidi riscaldati. L'acidosi è frutto appunto di una mancata, cioè di uno stato di shock o di pre-shock, se vogliamo chiamarlo così, e la coagulopatia è ormai sempre più frequente, cioè non è che è sempre più frequente, è che viene sempre più individuata nei pazienti traumatici. Non dobbiamo confondere la coagulopatia con l'alterazione solo del PT e del PTT, perché quelle possono avvenire ma vengono spesso in una fase tardiva. Viceversa, quello che dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere un tromboelastogramma, insomma, che è quello più sensibile, che ci vede se deficit della coagulazione o della fase gastrinica. Non in tutti i centri ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo per esempio, però dobbiamo sempre sospettare una coagulopatia da trauma in questi pazienti e dobbiamo cercare quindi di revertirla. La coagulopatia, che non è dovuta semplicemente alla diluizione di tutta la coagulazione come si riteneva fino a 10 anni fa. Questo studio, mi piace sempre segnalarlo, perché è uno studio ormai datato, quasi 11 anni fa sostanzialmente, però furono i primi autori che in maniera molto semplice identificarono in pratica la coagulopatia nel trauma, che non era legata solamente alla diluizione. Cioè, come hanno fatto? Tutti i pazienti che giungevano nell'ora di partenza di emergenza urgenza facevano un dosaggio PT, TTT e tempo di trombina, semplicemente. E hanno visto che a parità di liquidi infusi nel preospedaliero, c'era, diciamo che era fondamentale che il medico preospedaliero segnasse attentamente quanti liquidi erano stati infusi, hanno visto che coloro che avevano un trauma più grave, quindi un ISS, un injury severity score più alto, quindi un trauma più complesso, avevano anche una maggiore incidenza di alterazione del PT, PTT e tempo di trombina. Quindi loro hanno fatto una fase primordiale, quindi basandosi solamente su tempi di coagulazione. Se lo facessimo oggi con un tromboelastogramma, probabilmente avremmo dei risultati ancora più sorprendenti. Lo cito perché furono i primi a mettere in discussione questo, diciamo, il problema della diminuzione del trauma. Cioè, sicuramente ci sta anche il problema della diminuzione, però probabilmente il meccanismo principale è questo, cioè si attiva un'iperfibrinolisi. Poi bisogna sempre ritenere che la popolazione invecchia, e spesso gli anticoagulanti nuovi e vecchi la faranno sempre più da padrona. E poi ci possono essere anche delle malattie preesistenti al trauma. L'iperfibrinolisi, uno dei meccanismi citati, è che le cellule endoteliali danneggiate aumenta l'esposizione di trombomodulina, che legandosi alla trombina aumenta i livelli di proteina C anticoagulante, quindi riduce i fattori del fattore quinto e del fattore 8. Ma la stessa proteina C attivata ridurrebbe i livelli di inibitore attivatore plasminogeno e quindi aumenterebbe di conseguenza il tissue plasminogeno attivato. Quindi questa è una ipotesi che spiega perché vi è un'iperfibrinolisi nel trauma, e spiega indirettamente anche l'utilizzo dell'acido tranexamico, o almeno una delle due terapie. L'ipotermia, vi dicevo, a volte è colpa nostra, lasciamo i pazienti scoperti durante il trasporto, perché li vogliamo visitare, quindi scoprirli solamente per il tempo strettamente necessario alla valutazione. Diamo liquidi freddi invece di dare liquidi riscaldati, utilizziamo dei farmaci, sedativi, il didazolam, il propofol oppure anche i purari, che ovviamente riducono il metabolismo di questi pazienti e quindi abbassano la temperatura stessa. E ricordando che l'ipotermia sostanzialmente ha un'attività, cioè riduce quello che è la capacità coagulativa del paziente. In ospedale arriva il paziente, arriva magari con PT e PTT normali, perché questi vengono calcolato 37 gradi, alla temperatura del paziente gli stessi fattori della coagulazione non sono così ben funzionanti. Ma anche l'acidosi, che è secondaria a un'ipoperfusione, quindi ad una aumento dell'acido lattico, come abbiamo visto prima, riduce quella che è l'attività dei fattori coagulativi. Infatti il nostro pH ovviamente è 7,4, a 7,2 l'attività coagulativa è già del 50%, a 6,8 praticamente è quasi nulla, quindi evitare la famosa triade. E vi dicevo della damage control surgery, che viene utilizzata nei pazienti con grave shock emorragico. Questo è proprio da TLS, questo l'ho solo italianizzato, tradotto dalla TLS. A chi viene fatta la damage control surgery? A paziente con grave shock emorragico o che presenta segni di sanguinamento attivo o che hanno coagulopatia post-traumatica, ma bisogna tenerla in considerazione anche in coloro che hanno un'ipotermia all'ingresso, acidosi, o in concomitanza con patologia extra-addominale. Cioè, mi spiego meglio, se questo paziente ha un addome con emopentoneo, non andiamo a fare un intervento con la riparazione anche fisiologica degli organi, andiamo solamente a tamponare l'emorragia e riserviamo l'intervento proprio a un secondo livello. Cioè, in questo modo noi dobbiamo privilegiare quella che è, diciamo, normalizzare la fisiologia del paziente a discapito dell'anatomia. In un secondo momento andremo a reintervenire sull'anatomia. Dicevo, coloro che hanno emorragia extra addominale, se noi abbiamo un paziente con un importante emoperitoneo, ma che ha anche necessità di intervenire in sala per altri motivi, perché ha un femore fratturato, eccetera, io non posso stare lì un'ora e mezzo sull'addome e poi intervenire all'ortopedico dopo 2 ore. Insomma, si interviene con un pezzo, cioè si blocca l'emorragia, poi il paziente andrà in rianimazione, si restituirà al paziente una normale fisiologia e poi l'intervento vero e proprio, quello ricostruttivo, quello per l'anatomia, viene fatto in un secondo momento. Questo fa parte del damage control resuscitation, in cui una branca la prende anche la chirurgia con il packing, eccetera. Questo qui direi che l'abbiamo già detto tutto. Questa è la bibliografia. Se abbiamo ancora un minutino proprio, vi dico che, in pratica qui abbiamo gestito un paziente, ok? E quando gestiamo un paziente noi dobbiamo dare tutte le risorse a nostra disposizione per quel paziente. Però ci potremmo trovare di fronte a scenari del genere, in cui essere dei medici che stanno facendo assistenza alla maratona di Boston e ci troviamo di fronte a una doppia esplosione di bombe con oltre 100 pazienti, insomma. In questo caso il nostro approccio deve cambiare. Se pensiamo che queste cose, per favore, possono succedere anche nella nostra realtà, magari siamo meno frequente l'attentato di camminato a Reggio, però insomma ci possiamo trovare di fronte a tanti pazienti da dover gestire. Il nostro approccio deve completamente cambiare. Questa è la scena di un incidente dello scorso anno, non so perché l'audio non è venuto, in cui appunto un pullman di linea che portava degli studenti da una frazione di Reggio in città si scontrò con un automobilista che aveva fatto uso di droghe. Molto grave fu l'autista dell'autobus, gli studenti, per fortuna la maggior parte andò bene, e l'autista dell'autobus non ce l'ha fatta. Però ci possiamo trovare di fronte, anche di notte, quindi con pochi mezzi, di fronte a un incidente del genere. In questo caso deve cambiare completamente quello che è il nostro approccio al paziente traumatico. Cioè, piuttosto che dare il massimo di risorse al singolo paziente, deve valere un altro criterio, che magari potremmo stare qui a fare un discorso di giorni, insomma, più o meno sull'etica di questo, però dobbiamo, diciamo, privilegiare, e questo non lo dico io ma lo dice anche la TLS, quella che è la salvabilità del maggior numero di pazienti. Cioè, a costo di lasciare andare quelli più gravi, in cui avremo bisogno di maggiore quantità di risorse, maggiore tempo, per salvare uno rischiamo di perderne tanti. Quindi deve cambiare completamente in questi casi il nostro approccio e parlare di salvabilità dei pazienti. Questo è l'attentato del Torre Gemelle, conosciamo tutto, 130 feriti alla maratona di Boston. In realtà a questo punto, cambiando la nostra strategia, dobbiamo fare un triage sul campo, è importante. Questo qui è uno dei tanti triage che vengono accettati, credo sia quello più utilizzato a livello internazionale. Noi utilizziamo questo, ognuno di noi nella nostra divisa, con l'emozione, con lo stress di questi eventi, è difficile andare lì e ricordarsi lo start. Quindi abbiamo un promemoria nella divisa. Questo triage cosa prevede? Che tutti i pazienti, immaginiamo uno scenario con molteplici vittime, okay? E in genere un medico e un infermiere, possono chiamare un supporto, ma in realtà di notte abbiamo, cioè non è che abbiamo grandi possibilità. Allora, tutti i pazienti, quindi, come cominciamo la nostra gestione? Tutti i pazienti che camminano vengono definiti codici verdi e si mettono un punto più lontano dall'incidente e vengono detti codici minori. Okay. Tutti gli altri, quelli che non camminano, si va a valutare se respirano. Okay? Immaginate di fare l'ABCD di questi pazienti. Se non respirano, si prova ad aprire le vie aeree. Se le vie aeree aprendo, se ha successo, questo paziente deve essere trasferito immediatamente in un ospedale. Okay? Poi bisogna discutere su quali per evitare un sovraffollamento. Se il paziente, nonostante l'apertura delle vie aeree, non ha dei respiri spontanei o respiro agonico, purtroppo questo paziente lo si deve battezzare come deceduto o comunque lo si va a vedere dopo. Questo è un criterio di salvabilità. Se noi ci dedichiamo a intubare questo paziente, probabilmente avremo un effetto domino e ne perderemo tanti indietro. Quindi bisogna cambiare la nostra prospettiva. E l'anno scorso, nelle vacanze di Natale, è stato veramente avuto 2 o 3 incidenti importanti, uno dietro l'altro, che hanno un po'. Infatti abbiamo fatto molti incontri per cercare un po' di migliorare la gestione, purtroppo per fortuna sono quelle circostanze che cambiano raramente, se non si è preparati prima ad affrontarlo, quando poi succede veramente abbiamo una linea alta velocità che decorre parallela all'autostrada a distanza di 5 metri, noi, quindi ci troviamo in una realtà, in una delle autostrade più trafficate d'Italia, ci troviamo in una realtà in cui delle cose del genere bisogna anche immaginarle e purtroppo essere pronti ad affrontarle, ok? Vi dicevo, allora, proviamo ad aprire le vie aeree. Se non respira, questo paziente è battezzato come deceduto. Se invece respira, anche lui è un codice rosso. E se invece respira di suo e ha una frequenza superiore a 30, anche è immediato, quindi va valutato, va trasportato all'interno in maniera rapida. Se invece è sotto i 30, abbiamo un po' più di tempo per capire se ha un polso radiale o meno. Se c'è il polso radiale e ha uno status mentale, che nel senso che segue gli ordini semplici, può essere rimandato insomma alla valutazione di questo paziente e quindi dare un triage. Giusto una curiosità, abbiamo confrontato nei vari star triage che abbiamo fatto, per fortuna pochi, questi pazienti e li abbiamo confrontati, quindi il codice dato con un star triage, abbiamo confrontato questo con il codice dato al triage dagli infermieri e abbiamo avuto una sovrapponibilità del 95%, quindi vuol dire che questo triage molto rapido ci ha permesso di identificare correttamente, incasellare correttamente i pazienti come in realtà ovviamente clinica. E direi che abbiamo finito. Okay.
Devo dire che questo fatto della medicina di Galazzo mi ha sempre messo in grandissimo imbarazzo proprio per i motivi che tu hai detto. Mi sembra della medicina d'urgenza ancora un aspetto così strano nella nostra realtà, che però prima o poi bisogna affrontarlo, quindi l'anno prossimo, ahimè, metteremo anche questo argomento della quota della sua disponibilità, quindi faremo questo aspetto che ha degli aspetti che sono presenti, no? Delle situazioni come hai detto tu che sono particolarmente.
Sì, che non sono molto distanti da noi, cioè insomma,
esatto,
bisogna essere pronti quando succede.
Però capita, speriamo in quel treno.
Non deragli sulla strada.
Speriamo in quel treno che passa a Reggio Emilia, se non prendiamo piuttosto spesso va diritto. Bene, detto questo, io chiedo se ci sono domande, ci dai mezz'ora?
Quanto vuoi?
Col tempo comunque, se no, non andiamo al di là di questo tempo, io credo, spero. Ci sono domande? Chi comincia? Il microfono, perché in realtà poi dal fondo non si sente. Se lo passate magari così.
Innanzitutto grazie, avrei una domanda sia per quanto riguarda il prestigariero, quanto riguarda Aldea, e sul trattamento del dolore, per quanto riguarda l'attualità,
un argomento che stiamo affrontando, insomma, perché comunque tutti gli studi sono abbastanza recenti e ora sta venendo a grado la quella che è l'importanza del trattamento del dolore anche sulla fisiologia e fisiopatologia per il paziente traumatico. Al momento noi ci limitiamo, insomma, teniamo a trattare il dolore in maniera aggressiva anche nel preospedaliero. Ovviamente i farmaci che abbiamo a disposizione sono farmaci comunque usati in effetti collaterali, quindi ovviamente bisogna bilanciare quello che è l'effetto ipotensivo, l'effetto sedativo del farmaco su quello che è il vantaggio per il paziente. Però è sicuro, ormai dimostrato, che la riduzione della risposta catecolaminergica in questi pazienti è un bene per il paziente stesso. Dico, noi la gestione del dolore nel preospedaliero la iniziamo immediatamente appena abbiamo l'accesso venoso, i farmaci maggiormente utilizzati, cioè quelli che attualmente il nostro protocollo, è il fentanyl, viene utilizzato, e visto anche gli studi abbastanza recenti sul paracetamolo, non tanto nel preospedaliero ma quanto nell'ospedaliero, non perché abbia un effetto sul dolore grave, perché questo ovviamente si sa che non lo ha, ma è stato visto che il paracetamolo riduce quello che è il fabbisogno di oppiacei, ok? Quindi in questo modo noi abbassiamo il dosaggio degli oppiacei, che comunque hanno un effetto sulla depressione affettiva respiratoria, sulla pressione, e quindi l'utilizzo del paracetamolo in fine a se stesso è solamente il dolore lieve, a massimo moderato. Però in questo modo noi riduciamo il dosaggio degli oppiacei, che in un paziente che vogliamo monitorare, un paziente che aveva bisogno di conservare un Glasgow, potrebbe essere un'alternativa, insomma, potrebbe essere favorevole a questo scopo.
Ci sono altre domande? Passatevi il microfono, senza farlo cadere, perché
Due domande. Una per sapere se c'è un rischio di reazioni anafilattiche all'aceto ozanico e se questo è significativo e può giustificare magari il ritardo nella somministrazione, magari in pronto soccorso piuttosto che direttamente in ambulanza. E poi che cosa ne pensi riguardo alla somministrazione intranasale piuttosto che endotracheale in caso di difficoltà di accesso venoso e di intubazione?
Allora, quanto riguarda la prima domanda, sinceramente non sono a conoscenza di studi che per quanto riguarda l'effetto anafilattico, insomma, del tramezzamico. Gli studi si sono finora, almeno quelli che ho letto, sono tutti orientati nello stabilire se si sono aumentato il rischio cardiovascolare, infatti trombotico, e al momento questo dato non c'è, anche se i dati a disposizione sono molto, molto scarsi, né tantomeno si è visto che abbia ridotto la quantità di trasfusioni necessarie. Sullo shock anafilattico francamente non ho dati a riguardo, e comunque potenzialmente tu parli qualunque farmaco ha un effetto collaterale così, per cui devi essere pronto a trattare l'emergenza, devi essere pronto a trattare la gestione. Anche una benzodiazepina può dare un effetto sulla depressione dell'attività respiratoria, se sei pronto a capire qual è il tipo di effetto collaterale che puoi andare incontro e puoi rivestirlo, farei così, insomma, hai mezzi per farlo anche sul territorio. Forse anche di più rispetto a quanto l'abbia tu in pronto soccorso. L'altra domanda invece era sulla
somministrazione intranasale
La somministrazione intranasale noi lo utilizziamo, via MAD lo utilizziamo, ovviamente non tutti i farmaci che sono stati fatti via MAD, solamente quelli diretti al sistema nervoso centrale. Il midazolam noi ne facciamo un uso enorme per via intranasale, non parliamo solo di trauma ma soprattutto parliamo di altri tipi di pazienti agitati eccetera, ne facciamo un grande uso intranasale. Ricordarsi sempre di aumentare le dosi, addirittura secondo le ultime linee guida il dosaggio via MAD deve essere 4 volte superiore a quello per via endovena, cioè se utilizziamo il midazolam 0,1 deve essere 0,4 mg per chilo. Sui farmaci ovviamente solamente quelli che sono diretti al sistema nervoso centrale è efficace, un'adrenalina e via MAD no, sono solo quelli che devono passare rapidamente la barriera ematoencefalica. Viceversa, insomma, sono le vie da preferire, sono l'intraossea e al massimo l'endotracheale. Sono tutti i farmaci che chiamati vanno bene, sono la categoria molto ristretta, insomma.
Solo un breve commento su quando dicevi sull'acido tranexamico. Questa possibilità di impiegarlo in questa situazione, insieme al fibrinogeno, è probabilmente una delle cose più innovative dell'uso di un vecchio farmaco che si è verificato negli ultimi anni. Questa lezione l'ho vista anche insieme alla lezione che abbiamo l'anno scorso, quando è venuto Nardi, che ha spiegato queste cose recentemente. Cioè, se tu ci dicevi 30 anni fa di iniziare un paziente con un trauma vascolare ischemico, sarebbe stato un assurdo ideologico, no? Anche e soprattutto per le complicanze del lombelbori che venivano evidentemente sopravvalutate, ma quello sta morendo, poi diviene un fatto da 4 giorni. Per quanto dicevi, per quanto riguarda l'aspetto, dicevi tu, a parte quello che diceva Nicola, cioè in pratica tu hai possibilità di avere un effetto di idiosincrasi con qualsiasi farmaco, perché non lo lascio la metà. Però l'acido donexamico, oltre che avere un'azione sulla platinologia circolante, ha anche un'azione sul fattore dodicesimo, quindi sulla via intrinseca della coagulazione, che probabilmente serve poco per la coagulazione, ma serve molto per l'interazione che ha con il complemento e con il sistema di interleuchina. Per cui è anche possibile che questo effetto si verifichi, però sono i vantaggi che lo studio ha dimostrato, sono tanti. Però non ricordo quale fosse l'incidenza di anafilassi in quello studio che tu hai fatto vedere.
Il crash
non
è una cosa trascurabile. No, il crash non lo contempo.
È praticamente inesistente. Comunque guarda, quando viene Marco Cicardi, no? Mi sembra che venga il 31 di marzo, che è il più grande esperto di anafilassi che c'è in Italia, possiamo fare questa domanda a lui. Ci sono altre domande? Spero di sì, in specialità tecnica.
Due domande sull'intraossea. Voi fate un'anestesia locale prima di inserirla oppure no nella fase acuta? E la seconda domanda è quanti volumi si possono fare in quei casi dove c'è nei quali servono tanti cristalli?
In locale non abbiamo a disposizione, nel preospedale non abbiamo a disposizione l'idocaina, insomma non ne abbiamo proprio, quindi viene messo laggiù un po' crudo sinceramente. E in teoria qualunque volume ovviamente dipende dal, cioè non è da persona a persona, però gli stessi volumi hanno garantiti anche per via intraossea.
Però in che tempi? In che tempi? Perché ovviamente
Cioè se è più lento è ovvio che un bolo di liquidi di un litro va giù in 15-20 minuti almeno nell'intraossea.
Sarebbe già in ospedale.
Dalle nostre realtà sì, in realtà un po' più periferiche sicuramente i tempi sono più lunghi, ha una maggiore validità, così come tutta la gestione del preospedaliero, insomma. Noi nella nostra realtà i tempi sono molto brevi, abbiamo tempi più brevi, massimi 25-30 minuti proprio nelle fasi estreme, insomma. Però non abbiamo anestetici locali, preospedaliero solamente per via sistemica, quindi potresti un po' sedare il paziente se ritieni che sia fondamentale, però perdi di vista dei parametri che ci mascherano, insomma non è proprio il massimo, insomma, cioè arrivare dietro con un paziente completamente pulito, nel senso che non abbia qualcosa che si nasconde, magari potresti essere un tempo caldo, è sceso infatti avvisato in via intranasale, poi magari invece il paziente era ritrovato su, quindi andarci piano, insomma, con sedare il paziente.
Scusate ragazzi, io non voglio essere... però tutti voi sapete che cos'è un'intraossea e come si fa? Non so che... voi sapete tutti come si fa un'intraossea? No, io sono professore, ma vi confesso candidamente che prima che stesse la scuola di specialità lo sapevo che si poteva somministrare i vini nell'osso, ma come si faceva io personalmente non lo sapevo. E se questo vi può incoraggiare a chiederlo come si fa l'intraossea, lo sapete tutti?
No.
Vediamo come si fa l'intraossea.
Allora ci sono si fa in due modi. Esiste uno strumento in cui si sceglie prima di tutto un osso lungo, ok? Preferiamo scegliere quello che ha di sotto il piatto tibiale, quindi la superficie antromediale della tibia, cioè al di sotto il piatto tibiale, 1-2 cm al di sotto il piatto tibiale, e lì appunto si può intervenire. O se siete fortunati avete a disposizione un trapanino, quello che avete visto nell'immagine all'inizio, oppure proprio con una sorta di mega ago in cui si va a fare un buco appunto nell'osso, ok? Cioè col trapano è molto semplice, è tutto predisposto, si ha una confezione sterile, si applica questa specie di ago che avrà un diametro di 3 mm, ok? Agganciato questo trapano e si va giù. E quando si sente una resistenza appunto ridotta vuol dire che si è nel midollo, insomma. si fa la controprova, si toglie una sorta di tappetino, ora senza immagini è un po' difficile da spiegare, però è come se ci fosse una sorta di tappeto che si toglie, si va ad aspirare con un meccanismo, diciamo, a valva, tipo una siringa, si riempie un po' di sangue e si assicuri che sia nel midollo. A quel punto qualunque farmaco può essere fatto. Se non siamo portati col travanino, cioè un po' di forza, e in quel caso bisogna appunto scavare nell'osso con una sorta di bottiglia, insomma, e si va giù a livello del midollo e poi si viene su con qualsiasi sistema, insomma. Però senza trapano, io lo faccio una volta, è complesso, invece con il trapano tutti i miei tentativi sono molto gentili, quindi è molto semplice. Ho fatto tutto peso, si può avere qualche difficoltà in più, perché bisogna ovviamente superare lo scissore
ricordo più giovani che i manichini che sono nel centro di simulazione hanno la struttura per provare a fare queste intraossa. Non sono sicuro che ci sia il trapano per verificarlo, però se non altro puoi avere un'idea di quello che c'è.
Mi chiedevo, va bene qualsiasi osso lungo per l'intraossa? Cioè, se ho una frattura tibiale...
Beh, no, per me è sempre il punto tibiale è
quindi posso scegliere...
Sì, si prevenisce la tibia, ma anche le altre osse lunghe sono tutte possibili, insomma. È ovvio che nel prospedale si può, Cioè, dopo noi si sono trovati delle scelte, ma per esempio, entrambi gli uomini rotti non siamo riusciti a misurare una posizione. Quindi per me proprio si fa quello che si riesce per straniero, però si riesce la Bibbia se non sta spiegando il
no, non è una domanda. Ora che ha detto qui come funziona Ezio.
Come?
Ezio, Ezio, l'intraossea, se qualcuno vuole vedere, possiamo mettere su computer
Ma intanto magari che tu prepari possiamo. C'è altre domande? C'era, mi sembra, Sabrina?
No,
magari se lo
puoi
aiutare,
bacino è una cosa prevista da voi o sta
sulle linee di TLS?
Sì, e cioè, nella tua esperienza qual è l'utilità, se comunque era un po' di trauma alla fine, cioè tipo una copia questa paziente se arriva qualcosa di simile all'X torace bacino, se comunque era un po' di trauma, io almeno da quel che ho capito praticamente anche a Napoli, dove c'è la possibilità, comunque un po' di trauma si fa sempre al TAC, per cui non capisco l'utilità se poi
No, la domanda è chiara. Allora, la TLS li contempla e sono gli obiettivi o complessivi positivi alla valutazione primaria del paziente. Ok? Se ricordiamo la definizione di valutazione primaria, cioè definizione, insomma, gli obiettivi della valutazione primaria sono quelli di identificare una causa potenzialmente letale in tempi brevi per il paziente. Ok? La TAC, non lo so, altri esami, la geografia, eccetera, sono diciamo di supporto alla valutazione secondaria e la TLS li identifica come presidi aggiuntivi alla valutazione secondaria del paziente. Okay? Quindi se tu pensi che hai di avere un paziente
in cui la tua valutazione primaria possa essere più completa da una radiografia del bacino, completata una radiografia del bacino o da una radiografia del torace, tu quegli esami li puoi fare, grazie alla TLS che ha diffuso questo metodo, anche nelle sale emergenza. Hai l'apparecchio, in un attimo arriva il tecnico e ti fa gli esami. Questo perché? Perché per esempio il T-POD, facciamo questo esempio, il T-POD è quello strumento appunto, che si lega attorno al bacino del paziente per contenere un'eventuale emorragia, cioè tu rendi tutto più stretto, quindi eviti che il sangue possa continuare a essere. Il T-POD è controindicato per esempio nei casi di fratture del bacino chiuse, ok, in cui non c'è la famosa apertura, cioè la famosa aspetto del bacino libero aperto. Se tu hai un dubbio nella valutazione primaria, perché magari a te sembra che il bacino sia stabile, però in realtà non mi sei pienamente convinto, come supporto, come presidio aggiuntivo alla valutazione primaria, puoi chiedere una radiografia del bacino per mettere o meno questo T-POD, insomma, prima di trasportare il paziente intatto, perché un paziente intatto, un attacco, un contrasto, per quanto tu possa farlo rapidamente, non interessandoti di aspettare la creatinina, ovviamente, perché in questo caso prevale la prognosi quad vitam del paziente, non la latitudine del rene. In questo caso tu hai bisogno di sapere, questo paziente lo manda intatto, sì o no, gli metto il T-POD, sì o no, hai bisogno di un presidio aggiuntivo, ok? È come dire, non faccio l'eco, tanto comunque gli faccio l'attacco. È più o meno lo stesso concetto. Hai il vantaggio di poterlo fare. Ti dico che se tu hai un paziente stabile, in cui il bacino ti sembra completamente stabile, magari non hai segni ecografici di PNX, magari il PNX ce l'hai perché ce l'hai qui posteriormente, così, quindi il PNX non ti dà problemi in caso, e tu comunque hai intenzione di fare la TAC, perché come ti hanno detto a Napoli, giustamente il paziente deve andare, deve fare il massimo della diagnostica, se tu stai gestendo quel paziente, tu puoi anche dire no, io la devo fare la TAC, non la voglio, sono emergente, ti faccio la TAC. Però se tu hai un dubbio hai una possibilità in più, ok? È come fare le CG a 12 derivazioni, insomma, piuttosto che la traccia elettrocardiografica. Vi ricordo un attimino di monitorizzare per il paziente, il problema di scuola di libro, che un trauma esternale può dare delle aritmie, quindi un FA, una fibrillazione atriale magari potrebbe essere preesistente, ma bisogna sempre ricordarsi che questo trauma esternale può dare delle aritmie. La fibrillazione atriale ci va anche bene, se fosse di altra natura ci sarebbe un po' peggio, quindi monitorizzare sempre il paziente fino alla TAC, un monitor, eccetera.
Non abbiamo la proiezione, no, credo che ci sono diverse persone che magari ci prepariamo tecnicamente. Ci sono altre domande da fare? Noi fra dubbi sulla sinistra.
Per quanto riguarda il bacino, sul preospedaliero era stata messa in discussione la manovra di verifica della stabilità per il rischio di peggioramento dell'emorragia, appunto, che noi insomma, abbiamo tolta in preospedaliero, lasciandola direttamente sulla valutazione, sulla seconda esame idea, non so voi come vi comportate.
Una volta la facciamo, primo momento di compressione, poi diciamo di apertura, una sola volta fatta da qualcuno che la sappia fare. Però diciamo che ora cioè, si tende a fare maggiormente l'introspedaliero, che paradossalmente potrebbe aggravare il quadro, è ovvio, però noi la facciamo una sola volta nel preospedaliero. Perché abbiamo comunque dei presidi eventualmente per chiudere il bacino anche in automobile, insomma. Però va fatta da mani esperte, chi la sappia fare, un solo tentativo e basta stare lì a forzare. Mi capita di recente, mi ho incontrato sul territorio un medico che ho trovato lì, prima di girare la testa del paziente, poi me la sono presa io, e lui è andato sul bacino e faceva così, no, non ti prego, fermati, questa cosa non mi piace tanto. Voglio aiutare, ma in modo suo, insomma. Allora, se la vogliamo inserire in quella scaletta che abbiamo fatto all'inizio, la dobbiamo mettere il punto C, perché ovviamente il rischio è che il paziente abbia una frattura del bacino che possa determinare un rischio appunto di sanguinamento. Allora, è un metodo clinico per capire se un bacino è stabile o meno, o se è appunto un bacino che va più sotto controllo. La si fa appunto col paziente ovviamente supino. Le guida di qualche consiglio, prima una manovra di compresa, cioè come se uno facesse un tentativo di chiusura del bacino, ok? Quindi a livello delle due testi dietro un tentativo di chiusura, poi di distrazione, ok? Cioè si dà una spinta prima lateralmente, quindi verso il centro, e poi di compressione sul bacino, per vedere appunto se ci sono segni di stabilità, se c'è qualche insomma, qualcosa che possa far pensare che è un bacino instabile e funzionale. Ma si fa una sola volta e basta, perché paradossalmente un bacino che instabile potresti appunto una manovra di tutto, potresti rischiare di aprire è uno dei casi di emorragia più frutto da trattare, se non hai pronto la ragione di colonizzazione, insomma rischi il frutto non ci mette male sul retro peritoneo, poi l'assemblamento retro peritoneale bisogna avere una buona angiografia e un'altra realizzazione che sono
Volevo chiedere un chiarimento sulla dinamica maggiore, cioè quando definiamo un trauma come dinamica maggiore e soprattutto questo come cambia anche la centralizzazione o meno del paziente.
La dinamica maggiore, come visto, è contemplato dalla TLS. La TLS parla di dinamica maggiore, bisogna distinguere due cose. Se stiamo guardando il paziente, già un grado inferiore a 14, quindi da 13 a scendere, per la TLS una dinamica maggiore prevede la centralizzazione, okay? Oppure se una pressione sistolica è superiore a 90, se una frequenza cardiaca è superiore a 120, se una frequenza respiratoria è superiore a 30, la TLS già un paziente a rischio, dice, va centralizzato, questo per la clinica, a prescindere da quella che è la causa che l'ha determinata. Per quanto riguarda invece la dinamica, va a, soprattutto, non tanto la TLS, perché la TLS, sai, è un corso intraospedalieri, per cui il paziente è già arrivato sostanzialmente. E il PHTLS, il pre-hospital trauma life support, questo corso questo è il fare quello che dice l'ospedale. No, finisci pure. Il PHTLS invece ti dice dinamica maggiore quando il paziente cade da un'altezza che è tre volte la propria altezza. Cioè, se gli adulti è 6 metri, fondamentalmente, diciamo che siamo un gigante di 2 metri, devi calcolare 3 volte, da 6 metri a salire, nel bambino da 3 metri in su. Quando, per esempio, nella parte del passeggero c'è una rientrata del veicolo maggiore di 30 cm, quando c'è un decesso nello stesso veicolo, quando un ciclista o un motociclista sbalzato a più di 3 metri dalla moto, dalla bici, poi quello, e poi dice, a parte le condizioni un po' particolari, tipo la donna in gravidanza e il bambino, dice, va sempre centralizzato, va sempre stato un ideo di secondo livello, ti dice tutte quelle che sono le condizioni che il clinico preospedaliero identifica come condizioni a rischio. Lascia un po' libero, diciamo, arbitrio, tra virgolette, al clinico preospedaliero, perciò di quel ruolo importante, quello di identificare eventuali situazioni a rischio. Per quanto riguarda la gestione, ormai gli studi approvano che è meglio, diciamo, centralizzare, avere una maggiore sensibilità nella centralizzazione piuttosto che perdere il paziente nel piccolo ospedale periferico, e perché il trasporto secondario, cioè da un ospedale periferico a un ospedale più grande, aumenta notevolmente quella che è la mortalità. Okay? Infatti lì dove non ci sono protocolli locali purtroppo c'è un più alto tasso di mortalità, proprio perché non c'è, diciamo, un codice, insomma, non c'è un... non ci sono delle linee guida, cioè più spesso si finisce a portare nel più vicino ospedale, cosa che più sbagliata non può esserci, insomma, perché si rischia di perdere il paziente che per prendere il clinico magari non l'avrà. Quindi addirittura una cosa che ha sconvolto è capitata nella nostra realtà. Noi, il nostro territorio è 70% pianura, e però per un 30% c'è l'Appennino Toscano, anche nella nostra provincia. E c'è un ospedale sull'Appennino, che è un ospedale, diciamo, che rispetto a quello di Reggio è più piccolo, però ovviamente ha anche le sue potenzialità. E di notte fu portato un politrauma lì, perché si pensava che, essendoci un chirurgo in servizio, potesse intervenire qualora ce ne fosse stato bisogno. E aveva un emorragia, ovviamente, il paziente. Il chirurgo non operò, disse, io non ho l'esperienza per operare, perché in un tratto, io non sono anni che non tolgo una milza, disse, faccio le lezioni, faccio la piccola appendice, faccio la policista, però sono anni che non tolgo la milza. In pratica questo abbiamo discusso a lungo, perché ovviamente questa cosa ci ha sconvolto, che il paziente fu centralizzato, quindi fu esce un trasporto secondario. È andato tutto bene, per fortuna. Però questo chirurgo, diciamo, come mai, il chirurgo del servizio può mai rifiutarsi
di togliere una mizza, questa cosa ci lascia un po' perplessi. In realtà poi ci fu detto, no, effettivamente bisogna essere operato da un'equipe di esperienza, perché il chirurgo singolo, diciamo, dell'ospedale periferico potrebbe fare più danni rispetto al vantaggio. Questo, diciamo, è un caso, un esempio che non è successo tantissimo tempo fa, ma che comunque ci lascia sconvolti, perché il chirurgo di singolo non lo so fare, cioè io sono 10 anni e non tolgo una mizza, ora non sono in grado di farlo. Fece un rapporto secondario, però ecco, se il paziente fosse spostato direttamente da noi, cioè, questa cosa non succedeva, insomma, con la sala 24.
Può succedere, non devi stupire quando possono succedere. Però ecco, insomma, il nostro orientamento, nazionale, è quello di prendere e di portare in ospedale più ovviamente possibile, perché ci sono altre tendenze, no? Ad esempio.
Beh, c'è una tendenza più europea che dello stay and play, però il problema di questo, a Brucoli ne parlavamo molto di questo aspetto, è che purtroppo c'è una grossa discrepanza tra gli studi americani e gli europei. Gli americani hanno distanze enormi, certo, e hanno più traumi penetranti, ok? Per cui loro appoggiano la teoria e fanno degli studi sul scoop and run, cioè carica e porta dentro. Questo perché fuori non hanno dei medici, ma hanno dei paramedici, gli MRT. E poi perché il trauma penetrante abbiamo visto che non è che lì puoi stare molto a perdere tempo, perché il trattamento definitivo in sala operatore. Noi che abbiamo una traumatologia diversa, abbiamo delle distanze diverse, i nostri studi europei, dico, quasi danno dei vantaggi per lo stay and play, cioè stare sul posto e giocare. Probabilmente la verità, come sempre, sta nel mezzo, e gestire ogni situazione in base a quello che insomma ci troviamo davanti. Però il PHTLS dice: paziente, non perde tempo sulla scena, quello che puoi fare in movimento, fallo in movimento, a costo anche di cominciare ad andare piano, lo dice proprio, dice all'autista di andare piano, nel frattempo tu prendi le tue decisioni e fai quello che devi fare. Ovviamente tradotto in una pratica clinica è una cosa difficilissima.
Forse i ragazzi sanno, spero che leggono i giornali impregnati come vero, verissimo, questa polemica forse ci fu ai tempi di Lerigliano.
Sì, esatto.
La Liliana, perché era quel gruppo parigino, era di quelli che sostenevano l'idea dello stay and play.
Sì,
per cui se vi ricordate l'immagine della televisiva, lei è dentro l'automedica, però è sotto il tunnel della smart. E la dice, si disse che probabilmente se adesso è stata portata su in ospedale, insomma, vero, mi sembra la rottura della vena polmonare, probabilmente sarebbe salvata. Questo è un criterio, è una discussione che va avanti da tempo.
Sì, sono due grossi blocchi che si contrappongono e alla fine credo la realtà purtroppo c'è, cioè la gestione di queste cose va fatta a livello locale, secondo me ci sono dei protocolli locali, perché altrimenti si rischia di perdere. Tipo noi abbiamo una grossa quantità di volontari che agiscono sul nostro territorio, l'80% del personale preospedaliero è volontario, e il volontario purtroppo può portare solamente il più piccolo ospedale, quindi qualora l'automedica si è impegnata, il volontario è obbligato a portarlo nel primo posto. Questo è un problema, perché poi vuol dire che il paziente che deve fare obbligatoriamente un trasporto secondario.
Allora, se non ci sono altre domande, facciamo scorrere, visto che...
Molto rapidamente, volontari.
Dopo 23 euro,
no, è un po'
di donatore. Questa ovviamente ha scambiato le polemiche.